Stavamo parlando di notazioni, siamo ancora nella fase riguardante le rotazioni, quindi per il momento abbiamo ancora a che fare con matrici di rotazione e non di long traslazione, cosa che vedremo nella lezione di oggi. Abbiamo visto che ci sono diversi sistemi per definire l'orientazione di un corpo rispetto a un sistema di riferimento di base. Abbiamo visto le matrici di rotazione, ma soprattutto abbiamo visto quelle che sono le rotazioni minime, cioè gli angoli di Euler, in diverse modalità, z, y, z, x, che sono diverse combinazioni. Adesso vedremo altre due combinazioni che sicuramente non ho inserito in altri corsi perché sono specifici della robotica, oppure si usano anche in settori tipo l'aerospaziale. Adesso vi dico i motivi di questo. Allora, uno riguarda la rotazione angolo-asse, cioè vuol dire questo, prima di entrare nel dettaglio della cosa, se noi abbiamo una terna e poi questa terna deve orientarsi per andare a sovrapporsi a un'altra terna, quindi dobbiamo capire qual è la rotazione di una terna rispetto alla terna di riferimento. Invece di comporre le tre rotazioni rispetto agli assi, ai versoni x, y, z, si fa un'unica rotazione, però la si esegue rispetto a un asse che non è un versore, ma è un asse qualsiasi dello spazio, è un versore qualsiasi dello spazio. Ok? Quindi serve identificare quest'asse, e la cosa importante è che esiste sempre un asse che permette di ruotare una terna in maniera tale da porla in qualsiasi altra posizione come noi vogliamo. Ok? Questa è un'altra modalità di rotazione che ha non più tre componenti, ma ne ha quattro di componenti, perché noi abbiamo bisogno delle tre componenti di un versore di quest'asse di rotazione e abbiamo bisogno anche della rotazione rispetto a quest'asse. Allora, adesso capiamo un po' meglio, detto questo, quanto c'è scritto nella slide. Sia R un vettore unitario che rappresenta l'asse di rotazione. Questo R versore, vettore unitario, versore, è espresso, le componenti espresso rispetto all'x, y, z, o che è il sistema di riferimento di partenza iniziale. Ok, allora ruotando di un angolo teta attorno a questa R, si può ottenere la nuova posizione della terna. Allora, intanto la posizione teta, faccio notare che è considerata, questa è la convenzione, positiva se la rotazione avviene in senso antiorario rispetto al versore R scelto, perché è la solita rotazione che usiamo dalla mano destra, cioè mettiamo il pollice sull'asse di rotazione e questa è la rotazione positiva. Altra cosa, quello che otteniamo attraverso questa rotazione alla fine è sempre una matrice di rotazione. Semplicemente però questa matrice di rotazione, invece di essere in funzione delle rotazioni elementari, intese come rotazioni minime rispetto agli assi x, y, z, sarà in funzione appunto di teta e delle altre tre componenti del versore R. Ecco che qua abbiamo quanto ho appena detto rappresentato graficamente. Allora, vedete, questo è il versore R, questa è la terna x, y, z e questa terna stessa ruoterà attorno a questo versore qua. Questa che vedete sopra è la relazione che permette di ricavare la matrice di rotazione in funzione di rotazioni elementari che coinvolgono i parametri a appena definiti, cioè Rx, Ry, Rz e θ. O in alternativa di Rx, Ry, Rz, gli angoli che il versore R forma con i versori della perna di partenza. Allora, intanto soffermiamoci qua, siamo arrivati solamente a questo punto. Questa voi non sapete ancora come si ricava, perché si ricava così, ma è semplicemente uno spot che vi do. Attenzione, se voi volete ottenere questa matrice di rotazione, come l'abbiamo detta, e avete solamente la conoscenza di Rx, Ry, Rz e θ, riuscite a farlo attraverso questo prodotto di queste 5 matrici. Perché è così? Adesso vi do la strada per indicarvi
perché si lavora in questa maniera qua. E vi faccio notare una cosa. Cos'è alfa e cos'è beta? Perché qua nella formula teta abbiamo già detto che cos'è. Alfa e beta non abbiamo detto che cos'è. Allora, alfa lo si vede graficamente da qua. Cioè, se noi prendiamo il versore R, lo proiettiamo, consideriamo la proiezione sul piano XY, alfa è l'angolo formato dal versore X e della proiezione dell'asse R. Mentre beta è diciamo l'angolo formato tra il versore Z e il versore R.
Quindi sostanzialmente alfa e beta definiscono le posizioni di quel versore R, perché questa proiezione qua sarà la radice quadrata di Rx più Ry, e quindi alfa sarà ad esempio l'arco, sarà la proiezione di questa Rx su questa proiezione qua. Cioè, se io prendo questa grandezza che è Rx su questa grandezza che è Rx quadro più Ry quadro sotto radice, è il coseno di alfa e quindi riesco a trovare alfa. Perciò alfa e beta sono legati a Rx e Ry. Adesso vediamo di tentare di capire come costruire questa formula qua. Intuitivamente non è che sia così facile arrivare a capire quella formula, però diamo delle indicazioni. Allora, intanto partiamo da questa considerazione. Allora, prendiamo il vettore R e consideriamo che questa matrice R di rotazione è quella che mi trasforma i due sistemi di riferimento. Ok? Quindi, quali sono le coordinate di questo vettore R rispetto al sistema di riferimento iniziale XY? Saranno questi Rx, Ry ed Rz. Ok, adesso ruotiamo la matrice, cioè ruotiamo la terra secondo la rotazione dell'angolo teta. Le componenti di questo R rispetto a questa nuova terra ruotata saranno diverse o saranno le stesse? Saranno le stesse. Provate a immaginarvi in questa maniera qua, se non riuscite a visualizzarlo. Allora, questa è la mia terna, ok? Questo è il vettore R. Prendete il vettore R e mettetelo verticalmente, ok? Adesso, da questa posizione qua, provate a ruotare la terna. Vedete che le proiezioni del versore R su questi tre petali qua che ho in mano non cambiano, sulle tre dita che ho in mano non cambiano. Quindi vuol dire che le componenti di R nella terna vecchia e nella terna nuova sono le stesse. Ed è esattamente quello che abbiamo scritto qua. Cioè abbiamo messo, se le componenti le moltiplichiamo per la matrice di rotazione che trasforma dalla terna di arrivo a quella di partenza, i risultati delle componenti non cambiano. siete fino a qua? Ok, quindi questa prima formula è chiara. Adesso passiamo a capire cosa abbiamo scritto qua. Allora, vedete qua 0, 0, 1 è cosa? Vuol dire 0, 0, 1 in una qualsiasi terna è l'elemento z, il versore z. 0x, 0y e 1 lungo z. Bene, allora cosa rappresenta queste rotazioni qua? Abbiamo una rotazione attorno all'asse z di alfa, quindi attorno all'asse z di alfa, che è come dire prendo la terra iniziale, la ruota attorno ad alfa, fin tanto che cosa succede? Questo versore x va a sovrapporsi a questa linea tratteggiata.
Ci siete secondo questo primo passaggio?
Dopo cosa faccio? Eseguo una rotazione attorno all'asse y. Ma attenzione, il versore y è quello della terna xyz di partenza o è quella della terna che adesso è appena stata ruotata? Della nuova. Vi ricordate, quando ruoto attorno a un asse corrente, la matrice di rotazione va a destra. Quando invece ruoto attorno all'asse della terna di partenza, la matrice di rotazione va a sinistra. Quindi qua stiamo ruotando attorno all'asse y della nuova terna, che se voi guardate è perpendicolare a questo elemento tratteggiato, perché l'asse x è andato a porsi qua, per cui l'asse y andrà a porsi proprio perpendicolarmente a questo elemento. E di quanto ruotiamo? Ruotiamo di un angolo beta. Vedete qual è l'effetto? Z finora non l'abbiamo toccato. Quando noi abbiamo ruotato attorno all'asse z, z è rimasto fermo, x è andato a porsi qua, perciò se facciamo una rotazione attorno all'asse y, che è più o meno in questa direzione qua, cosa succede? Questa asse z va solo a porsi con r. Ok? Bene, allora queste due rotazioni rappresentano complessivamente una rotazione che fa in modo che l'asse z va solo a porsi con l'asse r. Okay. Quindi sono l'espressione di una rotazione complessiva della terna di partenza di xyz che va, fa in modo che il suo asse z va sovrapposto con l'asse r. Bene, se questo è vero, significa che se io esprimo un qualsiasi vettore in coordinate rispetto a questa terna che è stata spostata, poi mi ridà le coordinate rispetto alla terna di partenza iniziale. Allora, 0, 0, 1 rispetto a questa terna spostata, cosa mi rappresenta? Mi rappresenta il versore dell'asse z della terna spostata, che è esattamente orientato lungo r per le considerazioni che abbiamo fatto finora. Quindi, 0, 0, 1 rappresenta le coordinate di questo versore r rispetto alla terna che ha l'asse z orientata effettivamente con r. E cosa mi dà tutto questo risultato qua? Mi darà cos'è questa grandezza rispetto alla terna iniziale. Ma cos'è quella grandezza là rispetto alla terna iniziale? Lo sappiamo già, ed è r esattamente, rx di y z. Quindi questa relazione è valida. Io prima ve l'ho scritta e adesso ve l'ho spiegata. Allora, questa qua cosa permette? Noi possiamo prendere questa relazione, visto che qui abbiamo r e qui abbiamo r, possiamo sostituirla qua dentro.
Ci siete fino a qua?
Bene. Adesso, sempre, noi siamo arrivati qua con rz alfa, ry beta. Adesso, provate ad aggiungerci anche questa rotazione qua, rz teta. Cosa vi dice questo? Che una volta arrivati con r che è allineato lungo questo z qua,
cioè con lo z che è allineato lungo quella r là, effettuiamo una rotazione rispetto a quel versore là z.
Ok, di nuovo
consideriamo dove va a finire questo 001 che rappresenta il versore z su quella nuova terna, una volta che premoltiplichiamo per tutte queste grandezze qua. Di nuovo, avendo fatto l'ultima rotazione, rimane sempre fermo là, perché stiamo ruotando rispetto all'ultimo versore e rimane fermo là. Per cui, se noi mettiamo 001, il risultato di questa operazione mi ridà di nuovo R. Non può essere qualcosa di diverso da R, perché abbiamo aggiunto l'ultima rotazione che va a modificare tutto tranne tutti quei non solamente versori ma vettori che sono allineati lungo Z, perché stiamo proprio ruotando lungo Z. Ok, quindi arriviamo a scrivere questo, e anche secondo questa ultima considerazione vediamo che quello che abbiamo scritto è valido.
Adesso prendiamo questa grandezza e moltiplichiamola qua. Cioè, no, non andiamo, moltiplichiamo, prendiamola e sostituiamo su questo R.
Il risultato della sostituzione ce l'ho nella slide dopo, ed è questo. Ho semplicemente sostituito, qua spremete le meningi perché è semplicemente una sostituzione banale.
Ok, quindi siete qua.
Adesso, questa relazione, se noi moltiplichiamo per 001 e qua per 001, significa che la prima riga di questo prodotto matriciale deve essere uguale alla prima riga di questo secondo prodotto matriciale. Però una condizione necessaria, noi abbiamo dimostrato solamente necessaria, non sufficiente, una condizione necessaria affinché questa relazione avvenga è che, visto che qua c'è lo stesso vettore 001 001, la condizione necessaria è che sia valido anche il fatto che questo prodotto matriciale sia uguale a questo prodotto matriciale, perché vuol dire che AB è uguale a moltiplicato B, quindi facciamo in modo che A sia uguale a A, lo imponiamo. Ok? Bene, allora siamo arrivati a scrivere questa relazione qua. Siamo quasi vicini al risultato finale, perché qui abbiamo la matrice R, teta R, che stavamo cercando, ed è contenuta solamente qua. E queste qua sono tutte matrici di rotazione elementare attorno a versori di terra. Perciò, quando arriviamo qua, noi premoltiplichiamo entrambi i membri a destra per RY alla meno 1 beta. E quindi fa in modo che, se però moltiplichiamo qua per RY alla meno 1 beta, questa grandezza moltiplicata RY alla meno 1 beta diventa l'unità, e quindi qua compare un RY alla meno 1 beta, e poi premoltiplichiamo di nuovo per RZ alla meno 1 alfa. Quindi sparisce anche questo perché diventa un'identità, e qua a destra abbiamo RZ alla meno 1 alfa. Per cui arriviamo a questa scrittura.
Scusi?
Sì?
Ma era uguale se semplificavo prima RZ alfa?
No, non può semplificarlo. Non è algebrico, come fa a semplificare RZ alfa?
No, nel senso, premo il tipico per RZ alla meno 1 alfa?
No. No, perché il primo tipo dove? Qua, lo metto qua.
No, cioè prima lei in ordine ha fatto prima moltiplicato per l'inverso di RY beta.
Sì.
E poi successivamente per RZ alfa.
Sì.
L'inverso.
Sì.
Ma non posso invertire questo.
No, perché sempre se mette per... consideriamo solamente questa grandezza qua. Abbiamo R, teta R, e poi abbiamo R, Z, alfa, R, Y, beta. Giusto? Lei dice, posso moltiplicare qua per R, Z, meno 1, alfa? No, perché questo moltiplica questo qua.
Ah.
E questo non fa la stessa identità.
Okay.
Devo moltiplicare per R, Y, beta. Allora, questo fa la matrice identità e lo tolgo. E poi successivamente, una volta tolto, posso moltiplicare per RZ meno 1 alfa e quindi viene tolto anche questo qua.
Sì, non ricordo perché il prodotto non è commutativo, quindi non posso.
Non è commutativo, no, assolutamente. Okay. Certo. Quindi siamo arrivati a scrivere questa grandezza qua. Adesso ricordiamoci di una proprietà, avevamo visto ancora all'inizio, c'era questa proprietà qua, che se io ho una rotazione rispetto a un qualsiasi asse, a un qualsiasi versore elementare x, y, z di un angolo meno teta, questa è uguale al trasposto, che sarebbe pari anche all'inversa, rispetto allo stesso versore di un angolo teta. Ok? Quindi quando siamo a questo punto, quindi invece di scrivere ry meno 1 che è pari a ry trasposto delta, scriviamo ry meno delta, perché l'inversa è equivalente a ruotare nella direzione opposta, e quindi riusciamo a scrivere questa grandezza qua. Ecco, questa che voi vedete è la modalità per riuscire a comporre la matrice di rotazione a partire dalle informazioni asse-angolo e in particolar modo dagli angoli formati proprio dalle persone R. Perché riusciamo a farlo? Perché tutte queste matrici qua sappiamo come realizzarle, sono rotazioni elementari e abbiamo visto che noi riusciamo a gestire bene le rotazioni elementari. Quello che componiamo è questo, che invece non saremmo riusciti a introdurre in nessun altro modo. Non avevamo un modo per realizzarlo. Adesso sì, riusciamo a trovare quella matrice di rotazione in funzione di delta e di R. Ok? Bene. Vi faccio notare che nella dimostrazione qui ho introdotto semplicemente una condizione necessaria perché questo avvenga. Io bisogna dimostrare che quella è una condizione sufficiente, perché va bene, però lasciamo ai matematici le cose che sono carine dal punto di vista matematico e concentriamoci su quello che serve effettivamente in robotica. In robotica, se voi avete questo, vi fermate, basta, non vi sapete. Allora, questo per passare dai versori R e teta alla matrice di R. Si può fare il contrario, siccome sono tutti metodi per esprimere rotazioni, conoscendo la matrice R che mi esprime una rotazione qualsiasi di una terra rispetto a un'altra, posso ricavare i parametri di teta e di rx, rx, rz? La risposta è sì. Noi non lo facciamo, però ve l'ho introdotta in questa slide qua. In Matlab, tra l'altro, ci sono le librerie nei robotics toolbox proprio per esprimere i passaggi, gli sta in fase la matrice R e lui calcola la rotazione asse angolo ed è rappresentata così. Supponete di avere qua dei valori numerici al posto delle componenti R e J. Allora teta è l'arco coseno delle grandezze della diagonale meno 1 mezzi e il versore R si calcola in questa maniera qua. Vi faccio notare una cosa, questa è una cosa importante da notare, però, che abbiamo problemi quando consideriamo una rotazione nulla. Voi dite, e che c'è serve di una rotazione nulla? Perché se c'è una rotazione nulla significa che la terna finale è uguale a quella di partenza, perché non è vuoto, ok? È vero, il problema è che se io ho un tetto uguale a zero e posso sempre porlo come parametro, cioè se io voglio dire se io questa R qua è un'identità, proviamo a vedere se funziona come un'identità. Mettiamola così, mettiamola in maniera diversa. Quando teta è uguale a 0, questo sin teta va a 0, quindi non riusciamo a calcolare R. Il che noi lo sappiamo che è effettivamente così e non ci crea un problema, però quando questo viene inserito in un sistema numerico in cui c'è un algoritmo che esegue determinati calcoli,
quello che avviene è che quando trova questa singolarità il sistema si blocca, ed è uno dei motivi per cui questa notazione non è non piace tanto. Viene utilizzata, ad esempio, il robot che abbiamo qua usa una notazione asse angolo per esprimere la notazione della Terra, che è abbastanza fastidioso, però lo fa. Non è una delle mie notazioni preferite.
E c'è un'altra problema che
viene considerato, che è l'indeterminazione, ossia se io voglio esprimere una rotazione di una Terra rispetto alla sua Terra di partenza che ha un certo e un certo angolo teta, quella stessa rotazione posso esprimerla come attraverso una rotazione rispetto a meno R di un angolo meno teta. Ok? Quindi c'è un'equivalenza, la stessa rotazione fisica che io riesco a ottenere posso esprimerla in due modi diversi, che non è una bella cosa in notazione, che vuol dire che non esiste un'univoca relazione tra la matrice R e questa rotazione qua. Questo è uno svantaggio quando si lavora numericamente, se ha un algoritmo che ad esempio viene utilizzato nei satelliti, per dire, l'orientazione dei satelliti, si fanno calcoli dinamici, c'è il satellite che ha i thrust che ad esempio danno delle forze che fanno ruotare il satellite comincia a ruotare, comincia a variare la sua posizione angolare. E cosa avviene? Che a parità di posizione angolare io posso avere due soluzioni secondo questa notazione asse angolo che mi esprimono la stessa posizione angolare. Allora l'algoritmo potrebbe indifferentemente saltare dall'una all'altra, ma quando si sostituiscono dei valori numerici, saltare dall'una all'altra crea delle discontinuità dal punto di vista numerico, e questo, se non vengono gestite bene, creano dei problemi. Questo è il motivo per cui sono state introdotte altre notazioni. Quella che viene utilizzata di più è la seguente. Anzi, non altre notazioni, questa notazione è stata introdotta. Quella dei quaternioni vengono chiamati. Quaternioni significa che anche in questo caso abbiamo quattro valori e non tre valori angolari, quattro valori che sono definiti, questo dovete imparare, in questo modo qua. Supponiamo di avere la notazione theta e r, quindi abbiamo quattro valori theta, rx, ry, rz. Bene, prendiamo questi quattro valori e trasformiamoli in questo modo qua. Eta diventa il coseno di theta mezzi. E epsilon diventa la grandezza seno theta mezzi per R. Se voi fate i calcoli, cioè prendete queste due relazioni qua e provate a calcolare i quadrati delle singole componenti, considerando che questo è uno scalare, questo invece è un vettore, perché R è un vettore, per cui anche epsilon è un vettore, per cui ci saranno le componenti epsilon x ed epsilon z, se voi fate la somma di questa grandezza vi accorgerete che è una grandezza unitaria. Questa è una proprietà del quaternione. Ok, adesso vi faccio osservare una cosa. Il coseno di 45 gradi è uguale al coseno di meno 45 gradi. Giusto? Per cui avere un teta positivo o un teta negativo dà origine alla stessa eta. E la stessa cosa si può vedere anche se in maniera un po' più elaborata anche
per l'epsilon, non quello che ho appena detto, ma quanto c'è scritto qua, che abbiamo detto che c'è una bivalenza nella notazione asse angolo, ossia che teta r esprime la stessa notazione di meno teta meno r. Questo è quello che abbiamo detto prima, giusto? Però teta r e meno teta meno r danno origine allo stesso quaternione. Ecco l'importanza del quaternione. Cioè c'è una relazione biunivoca tra la matrice di rotazione che mi esprime effettivamente la rotazione del mio corpo rigido e il quaternione. E questa è una buona cosa numericamente. Ed è il motivo principale per cui se voi vi occupate di dinamica spaziale troverete i quaternioni proprio per questo motivo qua. Per questa relazione biunivoca che c'è nell'esprimere la posizione spaziale di un corpo. Posizione spaziale intesa come rotazione.
Ok. Adesso un po' alla volta ci spostiamo da quello che è la rotazione a quello che è anche la traslazione.
Perché in robotica siamo in questa situazione qua.
Noi quando abbiamo un braccio robotizzato, noi su ogni corpo rigido abbiamo un sistema di riferimento. Quindi se noi partiamo dalla mano del robot, dall'NFF, e dobbiamo andare indietro, noi dobbiamo fare successivi passaggi da questo sistema di riferimento a questo sistema di riferimento più indietro. Il problema è che quando noi facciamo questi passaggi qua, per il momento abbiamo preso tutte le origini di queste terne e le abbiamo compattate in un unico punto. Era un altro semplicemente a livello di rotazione. Ma se io voglio esprimere, se io conosco le coordinate di questo dito qua rispetto a questo sistema di riferimento, voglio conoscere le coordinate di questo dito rispetto a questo sistema di riferimento e poi di questo rispetto a questo e così via. Per cui devo tenere conto anche della traslazione. Il che non è semplice perché la traslazione si somma, dobbiamo sempre sommare. E quindi invece di avere un'unica matrice di rotazione, dobbiamo avere una matrice di rotazione più una somma. Se poi passiamo da un sistema di riferimento a un altro, a tutto questo dobbiamo ruotare questo e sommare qualcos'altro. E quindi gli addendi di queste catene qua tendono ad amplificarsi. Il che non va bene. O perlomeno sarebbe bello avere uno strumento, che un oggetto matematico che mi possa far passare da una terna a un'altra in maniera più agevole. Ad esempio come le matrici di rotazione o qualcosa di simile. Consideriamo il problema, ha a che fare con le trasformate omogenee che introdurremo fra poco. Allora, consideriamo i due sistemi di riferimento, questo sistema di riferimento 0 e questo sistema di riferimento 1. Allora, questo punto P ha coordinate che sono P0, vedete indicato qua, che rappresentano le coordinate del punto P rispetto al sistema di riferimento 0, che io voglio trovare. Questo è il mio obiettivo. Cos'è che so? Io conosco P1. P1 sono le coordinate dello stesso punto P rispetto al sistema di riferimento unesimo. Bene. Cos'è che ho imparato a fare? Io ho imparato a ricavare la matrice di rotazione R0, che è quella matrice di rotazione che mi permette di passare da questo sistema di riferimento 1 a questo sistema di riferimento 0. E qua ho visto che riesco a trattarla in mille modi, con gli angoli in notazione minima, con i quaternioni, eccetera, eccetera, con notazione asse angolo, via dicendo. Ok, quindi queste sono le quattro grandezze in gioco che mi permettono di passare da qua a qua. Adesso vediamo come fare.
Beh, il primo passo è intuitivo, vedete? Si compone una catena di vettori. Allora, se io voglio calcolare P0, e ripeto, sono le coordinate del punto P rispetto al sistema di riferimento 0, io cosa faccio? Seguo una via alternativa, vado da 0,0 a 0,1 ed è espresso attraverso O1,0. Cosa rappresenta questo O1,0? rappresenta l'origine del sistema di riferimento 1 espressa rispetto al sistema di riferimento 0. E fin qua di nuovo. E poi vedete, ho le coordinate di P1, cioè ho bisogno di sommarci questo vettore. A questo vettore devo sommarci questo vettore qua. Però attenzione, quando io eseguo una somma vettoriale, e questo è il nocciolo della questione, io non devo sommare pere con patate, io devo sommare pere con pere. Cosa significa? Che tutte le coordinate dei miei versori devono essere espresse rispetto al sistema di riferimento comune. Siccome io conosco l'origine rispetto al sistema di riferimento 0, l'origine 1 rispetto al sistema di riferimento 0, e il mio obiettivo è calcolare il punto P rispetto al sistema di riferimento 0, devo trasformare tutto, esprimere tutto in sistema di riferimento 0. Come faccio? Se io ho questa componente qua P1 espressa rispetto al sistema di riferimento 1, devo esprimere le componenti di quel P1 rispetto al sistema di riferimento 0. So farlo? Sì, perché la matrice di rotazione mi permette esattamente di far questo, mi permette di esprimere le componenti di un punto da un sistema di riferimento a un altro sistema di riferimento, però ipotizzando che quei due sistemi di riferimento abbiano le origini comuni. Ed è corretto che quando io eseguo questa trasformazione, cioè premoltiplico P1 per R1,0, significa semplicemente prendi questo versore, questo vettore P1, esprimono in componenti rispetto al sistema di riferimento 0. Adesso sì, posso eseguire la somma O1,0 e P1 espressa come indicato qua, perché tutte le componenti di quei due vettori là sono espresse rispetto al sistema di riferimento 0. Nessun problema. Ci siete? Ok, e siamo arrivati qua. Abbiamo compreso questa cosa qua. Ora, questa è la cosa scomoda, perché ho bisogno di due addendi per passare da P1 a P0. E se poi da P0 devo passare a P-1 e da P-1 devo passare a P-2, gli addendi non è che rimangono sempre due, si amplificano. Perché il tutto, questo O10 e R10P1, devono essere premoltiplicati entrambi per un'altra matrice di rotazione che va da 0 a meno 1. E poi devo aggiungerci l'origine nuova. E quindi questo crea un'amplificazione di catena e quando arriviamo con N abbiamo una catena infinita di infinita, abbiamo una catena ampia di addendi. Ok. Adesso vediamo una rimaniamo qua e vediamo se riusciamo a fare l'operazione inversa. Ok, l'operazione inversa significa, ok, io riesco ad andare da laterna 1 alla laterna 0. Riesco ad andare dalla laterna 0 alla laterna 1. Sicuramente ci si può arrivare in due modi diversi. O intuitivamente, quindi io posso ragionare in termini di vettori geometrici, oppure matematicamente, cioè prendo questa relazione e comincio a esplicitare P1. Cosa mi serve per esplicitare P1? Devo premoltiplicare a destra e a sinistra entrambi i membri partendo da sinistra per l'inversa di R10. L'inversa di R10 è R10 trasposta. E quindi la vediamo qua. Vedete, questa prima relazione qua è questa relazione in cui abbiamo moltiplicato R10 trasposto qua, R10 trasposto qua, poi qua va via perché diventa l'identità, e abbiamo preso R10 trasposto 010 e moltiplicato a sinistra dell'uguale ponendo il segno meno perché abbiamo portato a sinistra. E quindi otteniamo questa relazione qua. Oppure possiamo esprimerla anche in modo diverso, questa R01 trasposto, beh, chiamiamola cioè R10 trasposto che equivale a R01, ma è la stessa cosa, insomma, è solamente una rotazione. questa qua dice che è la matrice di rotazione che va da 0 a 1, questa qua dice che è l'inversa di quella che va da 1 a 0. Okay. Quindi sappiamo andare avanti e indietro. Ok, detto questo, vi lascio con l'ultima relazione, che è lo stratagemma per risolvere quel problema che vi ho detto prima. Questo stratagemma consiste nell'introdurre quelle che sono chiamate le rappresentazioni omogenee. Io ho un generico vettore P, vedete qua P, che può essere 3, 7, 2, per dire numericamente, le tre coordinate che mi rappresentano un vettore. A questo P lo trasformo in P, P tilde, in che modo? Mettendo una quarta componente che vale 1. In realtà come trasformato omogeneo si può mettere qualsiasi valore scalare come quarta componente, però in robotica specificatamente viene messo 1. Qua non ho fatto nulla di... non dovete riflettere la dimostrazione del perché ho fatto questa roba qua, è semplicemente una definizione. Io ho x, y, z, coordinate omogenee, x, y, z, 1, punto. I vettori che noi consideriamo non sono più vettori a tre componenti, ma sono vettori a quattro componenti, di cui l'ultima componente è sempre unitaria. Basta. Poi vediamo il perché di questa cosa qua. Ok,
fermiamoci e facciamo un po' di pausa.